Papa Wojtyła e le folle, dibattito tenuto dall'Associazione dei giornalisti di informazione religiosa per Soadista il 18 giugno 1979.
La mattina del 18 giugno 1979 si tiene presso il Centro Culturale per l'Informazione Religiosa un dibattito su Papa Giovanni Paolo II e le folle. Introduce Luigi Accattoli, presidente del centro.
Il contenuto della discussione. Noi procederemo in questo modo. Dei quattro relatori invitati, Miccoli e Mancini hanno detto negli ultimi giorni che non potevano venire. Abbiamo Ferrarotti e Ruggeri che ringraziamo di essere stati presenti e puntuali. L'argomento che è stato annunciato nell'invito Wojtyła e le folle non è stato comunicato in questa forma specifica a uno dei due relatori, il Ruggeri, cioè su questo argomento è il titolo formale, filologico, su cui si è preparato il professore Ferrarotti e non è invece esattamente il titolo su cui ha riflettuto il Pino Ruggeri. Allora, per Ferrarotti il perché di questa esplosione di folle attorno a Papa Wojtyła e che tipo di folle, che tipo di rapporto, di messaggio si realizza in queste occasioni. E per Pino Ruggeri invece sono i presupposti teologici dell'azione pastorale e pontificale di Papa Wojtyła anche lui prevedeva una sottospecificazione sul rapporto che si veniva a stabilire con le folle in seguito a questi presupposti, ma è solo una implicazione del suo discorso. Poi Giovanni Gennari, che non faceva parte dell'elenco diffuso, ma che abbiamo pregato di fornirci una sua riflessione su questi due aspetti, Wojtyła le folle e i presupposti dell'azione di Wojtyła in ordine anche alla sua azione nei confronti delle folle, che parlerà dopo dei due relatori. Inoltre, essendo qui presenti diverse persone che sono state in Polonia al seguito del Papa come cronisti, sarà interessante avere delle, diciamo, immagini dal vivo, anche oltre quello che la stringatezza dei servizi costringe a tagliare, insomma, quello che abbiamo già scritto, magari qualche immagine più viva o più meditata a distanza di una settimana, su quello che abbiamo visto in pratica essere un particolare rapporto con la folla, ma quello fondante, quello con la folla polacca, che il Papa in qualche maniera poi estende a tutte le folle che incontra. Bene, allora cominciamo subito. La parola a Ferrarotti e raccomandando a tutti di parlare abbastanza vicino al microfono per la.
Molte grazie. In effetti io parlerò di questo tema, cioè dei rapporti tra Papa Wojtyła e le folle, cioè del suo incredibile, straordinario successo, ma sulla base solo di impressioni, ovviamente. Intanto perché non ho avuto la fortuna di seguirlo né in Messico, che può darsi sia un po' l'origine, vero, di questo movimento di folla, né a Varsavia, in Polonia in generale. E in secondo luogo, questo è un fatto del tutto personale, non molto importante forse, ma in secondo luogo l'analisi del perché un personaggio, può essere un attore, può essere un uomo politico, in questo caso un papa, abbia successo con le folle, implicherebbe di per sé un'analisi molto attenta. Facendo ricorso a certi strumenti metodologici ormai abbastanza consolidati, messe abbastanza a punto intorno al comportamento di massa, vero? Intorno al comportamento delle folle. Quindi per ora noi non abbiamo condotto questa ricerca, del resto non è possibile improvvisare. Le ricerche del genere sono ricerche che noi chiamiamo longitudinali, cioè si devono svolgere nel tempo, di regola nell'arco di almeno 5-10 anni. Quindi per il momento, ecco, occorre contentarsi di piccole notazioni quasi di costume. Io comincerò col dire che, per esempio, qui a due passi nel Borgo Pio, i negozianti e i proprietari di ristoranti e trattorie, da quando è Papa Carlo Voutilo, hanno raddoppiato il fatturato. Questo è una piccola, tutti i giornalisti lo sanno. Si calcola che in 3 mesi si siano vendute più fotografie del Papa che in tutto il pontificato di Papa Montini, e anche questo è indubbiamente un dato magari significativo. È un fatto, questo per noi è molto significativo, immagino per i residenti di Roma, è un fatto che Papa Voutilo ha bloccato il traffico di Roma. Di per sé bloccare il traffico di Roma non sembra un'impresa così difficile, ecco, tende talmente ad autobloccarsi, e tuttavia in questo caso è avvenuto non solo il mercoledì, giorno dell'udienza generale, ma anche in altre occasioni. Quindi il Comune di Roma, d'accordo con le autorità del Vaticano, è noto che ha dovuto costituire una commissione paritetica per studiare il problema, cioè in fondo il rapporto Stato-Chiesa-Vaticano-Comune, a parte le borgate, a parte altri gravi problemi, come diceva Argan in Vaticano, ovvero al tempo della sua elezione a sindaco, ha luogo in questo caso proprio per risolvere problemi del tutto contingenti. Ecco, la prima osservazione generale che vorrei fare è questa, è che il successo popolare di Papa Voutilo non può essere spiegato solo in base a doti personali. Per comprenderlo pienamente, qui se si vuole entriamo, diciamo, su un piano più scientifico, ecco, comunque tentiamo di muovere, di allineare i primi elementi per un'analisi che vada al di là del contingente. Per comprendere questo successo popolare occorre inquadrarlo nel contesto del tempo, in quella che si chiama ormai comunemente la rinascita del sacro. Ecco, io personalmente non amo questa formula, perché la rinascita del sacro implica che il sacro sia morto, che abbia subito un'eclissi. In effetti ha avuto corso anni fa e tuttora, credo, e ha conosciuto una certa diffusione la tesi della eclissi del sacro. Molto in breve, io dirò che credo si tratti di una tesi nata da osservazioni superficiali e insufficienti della realtà delle società industriali. L'insufficienza si fa palese se si prendono in considerazione alcuni presupposti. In primo luogo, questa tesi della eclissi del sacro nasce in base a un'ottica puramente eurocentrica, cioè molto limitata. Per esempio, si pensa al sacro, al fatto religioso, all'esperienza religiosa nella sua versione europea occidentale, si lascia da parte tutto ciò che può essere, che so io, religione, religiosità e comportamento sacrale, rituale, nei paesi asiatici per esempio. Quindi, secondo punto, la religione viene fatta coincidere con la religione cristiana, questa con la religione cristiana cattolica, e in più, naturalmente collegato con questi due primi presupposti, si ha poi la verifica della tesi dell'eclissi del sacro basata solo su fatti e comportamenti esterni, per esempio la frequenza alla messa, i sacramenti, la caduta delle iscrizioni dei seminari, e non ci si interroga neppure su dove ciò avvenga, per esempio la caduta degli alunni, vero, dei seminari e delle vocazioni, vero, la crisi delle vocazioni può essere plausibile, anzi visibile e documentabile in maniera quantitativa in Occidente, ma bisognerebbe stare molto attenti a ciò che avviene nell'Europa orientale, negli stessi Stati Uniti c'è una ripresa dopo l'Umane Vite, e poi in Africa, insomma, ci sono fatti nuovi, straordinari, vero? E che naturalmente cadono al di fuori dell'ambito di osservazione che si autolimiti, e cioè che coincida soltanto con l'Europa, con un'ottica eurocentrica o addirittura di Europa occidentale. Ora, rilevata la permanenza del bisogno di sacro, e quindi non di un'eclissi del sacro, occorre prestare attenzione, io credo qui sia corretto farlo, ad alcune doti particolari di Papa Voutilo, cioè alla sua immagine specifica. E qui credo che occorra osservare come dopo una serie di papi malaticci, chiamiamoli così, oppure oppure papi tipicamente ierocratici e quindi distanti, necessariamente distanti, Papa Wojtyła è in primo luogo un papa fotogenico ed è in secondo luogo un papa maschio. Io credo che a questo riguardo occorre in qualche modo di nuovo ricordare la cornice del tempo in cui viviamo. Per quanto riguarda l'Italia, per esempio, c'è e l'Europa in generale, ma c'è il senso di una crisi, c'è l'inflazione, c'è il delitto Moro, cioè c'è una serie di... anche il ruolo umanamente straordinario, ma per altri versi più discutibile, avuto nella vicenda Moro da Paolo VI, ovviamente incide, cioè c'è un gran pianto, ecco, il bisogno a un certo punto di avere un raggio di speranza, il bisogno di uscire fuori, il bisogno di avere anche la positività, insomma, un punto di riferimento. Quindi il Papa maschio emerge in una fase di crisi acuta delle istituzioni come un punto di riferimento essenziale anche dal punto di vista mondano, per questo è sociologicamente interessante il fenomeno e non solo teologicamente o da un punto di vista dottrinario. Quindi da un punto di vista emerge questa figura, vero, questo punto di riferimento da un punto di vista anche extra religioso ed extra teologico. In una situazione di diffusa incertezza, Papa Wojtyła rappresenta un punto certo, sicuro, che parla con la certezza dogmatica, in questo senso voglio dire proprio del dogma inteso come verità oggettiva e soggettiva a un tempo, una certezza quindi di possedere la verità. In terzo luogo, a parte la fotogenia e il carattere, diciamo, maschio, baritonale, ecco, di questa presenza, bisogna anche dire che il Papa attuale si caratterizza come un Papa umanista. Non solo è il Papa maschio, dunque cioè forte, ma la forza del Papa è tradotta e comunicata alle folle in termini di umanesimo. Ora qui il discorso potrà aprirsi anche nel seguito del dibattito, perché si può essere umanisti in molti modi. Papa Wojtyła, a mio avviso, ne sceglie due, in apparenza contraddittori, in realtà simmetrici e complementari. In primo luogo, e questo umanesimo si traduce in un tentativo abbastanza interessante di identificazione psicologico-empatica col proprio uditorio. E in secondo luogo, si realizza come detenzione esclusiva e quindi autoritaria della verità morale come verità oggettiva, cioè della verità predicata in senso assoluto in relativa indipendenza dal vissuto, cioè dall'uomo in situazione. Papa Wojtyła si identifica con la folla come un attore consumato, approfitta con grande abilità di tutte le risorse offerte dai mass media. Direi, forse abilità non è la parola giusta, direi con grande naturalezza. Siamo di fronte quindi a un attore consumato, sì, ma anche con delle qualità di attore nato in qualche modo, tanta è la sua evidente mancanza di sforzo in queste sue performance. Dal balcone di Piazza San Pietro parla direttamente con la folla, si mette, ma questo lo fa anche a Częstochowa, lo fa ovunque, lo fa in Messico, si mette sul suo stesso piano, dice che è stanco, per esempio, è stanco, che andrà a fare il weekend, che ha appetito, quindi andrà a pranzo. Si sa, e i rotocalchi lo mettono in risalto, che è un papa che ha vissuto, è sportivo, tenace, fisicamente appare molto fit, no? Molto, molto a posto, buona digestione. Il suo non è il carisma ascetico e sofferto di un papa Montini, e neppure il trepido, umile pastoralismo di papa Luciani. Ricorda piuttosto la sanguinità di Giovanni XXIII, questo atteggiamento vitale. Ma qui direi che la base teologica, e sarà questo un tema anche di discussione, a me almeno appare meno avanzata, direi più radicata nella tematica politica immediata. Dico subito quello che ho in mente. Insomma, la pace mentere si viene fuori alla vigilia di un'elezione politica italiana, ha degli effetti che noi non abbiamo mai analizzato, colpa nostra, vero, anche sul piano politico immediato. La cosa lascia Giovanni XXIII del tutto indifferente. Siamo di fronte a una prospettiva che va molto al di là, che travalica quella che può essere una problematica importante, ma sempre legata a una realtà nazionale specifica, quindi limitata. Papa Wojtyła mira ad una identificazione con la folla di tipo esistenziale. dice agli operai, per esempio, sono stato uno di voi. Cioè, rispetto a Paolo VI sostituisce sempre l'esperienza e la parola concreta alla formula astratta, sempre, costantemente. Direi che si arriva addirittura a una contrapposizione da manuale, ecco, al Papa di pensiero succede il Papa d'azione, al Papa che si fa curare da Monsignor Beria una sua biblioteca raffinata, vero, molto, molto attenta, molto aggiornata, succede un Papa che dice al Monsignore, guardi, tutto questo non mi interessa, è bello, bellissimo, per carità, niente, liquidi tutto, mi procuro una buona enciclopedia di rapida e facile consultazione. Pare che siano fatti aneddoti abbastanza fondati, e dice che è uscito dalle cave di pietra, dalle caldaie di Solves in Bore Paleschi, e poi da Nova Huta, attraverso questi ambienti, attraverso le proprie esperienze di lavoro, il Papa dice che ha imparato nuovamente il Vangelo, quindi c'è un elemento di esperienza vissuta, esistenziale, di identificazione che costantemente fa agio, fa premio sui contenuti dottrinali, direi così, di tipo teologico astratto. E allora questo ci porta all'ultima osservazione, molto breve, sull'umanesimo di Papa Wojtyła, che si presenta come, a mio giudizio, come un deliberato ed esplicito programma di proselitismo, in primo luogo. E qui c'è una differenza sostanziale, a mio modo di vedere, fra l'umanesimo di Papa Wojtyła e quello di Giovanni XXIII e di Paolo VI. Per Giovanni XXIII è fondamentale distinguere fra l'errore e l'errante. Per Paolo VI l'uomo va sempre considerato nella situazione datata e vissuta. In date circostanze, per esempio, ciò che è peccato, poniamo la masturbazione, può anche non esserlo, o comunque si configura in maniera molto, molto differente da valutarsi caso per caso. E qui credo si faccia chiara la lezione del personalismo cristiano francese per Paolo VI. Mounier, Maritain, un cattolicesimo che ha espresso non solo Peggy, ma anche Bernanos, Veuillot, Léon Blois. Per Papa Wojtyła invece vale un'eredità di segno molto differente, è l'eredità della Chiesa polacca. Io faccio qui un discorso, mi sia consentito, piuttosto di sociologo della cultura che non diciamo un discorso teologico, quindi me ne scuso, insomma io cerco di vedere gli uomini, i papi, vero, come uomini che esprimono certi atteggiamenti sulla base del loro condizionamento sociale, culturale. Ecco, per Papa Wojtyła, dicevo, vale l'eredità della Chiesa Cattolica Polacca, che è una delle più dogmatiche, autoritarie, necessariamente, del mondo cattolico odierno. Perché? Perché è una Chiesa di trincea, nettamente di trincea, di combattimento. La radice polacca è comprensibilmente assai evidente nel viaggio in Polonia, e qui non lo dico a voi che insomma, avete partecipato, ma anche a chi non abbia avuto questa fortuna, certe espressioni, certe affermazioni di Papa Wojtyła hanno fatto una certa impressione. La Polonia è la Chiesa, egli afferma, la sua Chiesa, che occupano un posto particolare e responsabile sulla grande carta del mondo contemporaneo. Cioè, anche il richiamo a San Stanislao è un richiamo bivalente, evidentemente è un richiamo a un santo patrono, ma è un richiamo anche... è il richiamo anche a un termine di identità nazionale che sfiora un momento nazionalistico, perché non è solo il simbolo dell'autonomia della Chiesa rispetto allo Stato. Papa Wojtyła sottolinea che la storia della nazione, c'è costantemente questo termine, vorrei sapere in polacco come è stato detto, di nazione, no? Costantemente, terminazione che è una novità anche linguisticamente parlando, non è il popolo di Dio, cioè la nazione polacca, torna continuamente, e torna continuamente come radice di un contatto con la Chiesa mondiale, di una lezione, di una emblematicità anche normativa, mi pare di aver colto un'affermazione di questione, che la cattolicità dei polacchi è un elemento di unione e di sicurezza per l'identità e la unità della nazione. costantemente. Ora, questa è una funzione indubbio di ogni sistema religioso, ma un'affermazione così drastica può addirittura pensare a una funzione ancillare del momento religioso. Non solo, ciò che appare come grande coraggio del dialogo, il dialogo fra il cattolicesimo e il marxismo, due sistemi, si dice, che sono diametralmente opposti, ma l'opposizione è diametrale proprio, significa colloca i due sistemi sullo stesso piano, cioè il cristocentrismo di Papa Wojtyła, che è indubbiamente un elemento qualificante a tutt'oggi del suo magistero, la sua posizione, è un cristocentrismo che viene a porsi sullo stesso piano di dialogo duro, ma simmetrico e quindi equivalente, torno a dire, sullo stesso piano del marxismo. E qui, se mi permettete, se mi è permesso, francamente non posso non rilevare che siamo a notevole distanza, cioè facciamo dei passi indietro addirittura rispetto alle vecchie, vecchissime tesi di Hubert Diaiev, in sostanza. Il marxismo non è una controparte. Il marxismo come sistema è semmai un'eresia del cristianesimo. L'eresia, la grande tesi, vero, il problema del comunismo in Berdiaev, non a caso slavofilo, slavo occidentalizzato, vero, pariginizzato, nel senso proprio del comunismo. Questo secondo me è il prezzo che si paga al condizionamento sociopolitico. Evidentemente là dove si vive in trincea e costantemente si sia messi a confronto con le autorità dello Stato marxiste, è chiaro che a un certo punto l'ottica, proprio anche se si vuole teologica, per me almeno sociopolitica e ideologica, viene a configurarsi, diciamo, viene quindi anche a restringersi a un'ottica di confronto. In questo senso, diciamo, i nostri avversari, i nostri nemici ci condizionano sempre, bisogna stare molto attenti nello scegliersi gli avversari. Ora, l'avversario del cristocentrismo, proprio nei termini di Papa Wojtyła, non può se non con grande pericolo essere posto, vero, come interlocutore del dialogo, non può essere posto in termini di marxismo. Due concezioni diametralmente opposte. No, una concezione cristocentrica che ingloba e incorpora come verità superiore, in qualche modo metastorica, un prodotto storico che per caso è il marxismo nelle sue forme realizzate nell'Europa orientale, ma che non è altro che una accidentalità, non è un interlocutore. Insomma. Ora, mi sembra che da questo punto di vista la radice polacca, che è una radice di forza, mi sembra tuttavia che implichi anche probabilmente un limite rispetto a un Papa Catholicus che in qualche modo sia comprensibilmente un Papa molto polonensis, in sostanza. Detto questo, credo che proprio questo limite, che se si vuole un limite dottrinale su cui non sta a me diffondermi, o comunque un limite che può essere meglio apprezzato in termini di teologia pastorale, di teologia morale e dogmatica, credo che questo limite sia però anche alla radice del grande successo. Perché cosa significa questo limite? Significa la rinuncia a un atteggiamento ierocratico puro, quindi di distacco, e invece l'accettazione del piano di dialogo umano, puramente umano. E quindi è un umanesimo, questo direi orizzontale, è un umanesimo singolarmente privo di dimensioni verticali, è un umanesimo che cerca l'altro, non voglio dire scimmiottando l'altro, ma in qualche modo engageant, in sostanza in qualche modo accattivando l'altro, portando magari la tensione al punto di quasi rottura per delle rapide, diciamo, inversioni di marcia, per dire, così come è avvenuto proprio quando c'è stato il momento di esaltazione pressoché nazionalistica dei meriti della Chiesa polacca e quindi della nazione polacca, abbandonata nel momento dell'insurrezione dalle forze alleate, che si sa quali erano, ma poi immediatamente dopo c'è stata la rettifica, appunto, col tributo riconosciuto, vero, alle all'esercito sovietico per il contributo dato al popolo sovietico, il contributo dato alla lotta contro il nazismo e il fascismo. Ecco, concludendo, direi che Papa Wojtyła è in termini sociologici, quindi molto legato alla cronaca, e a tutt'oggi è un eroe positivo, offre una via d'uscita e non è un uomo di pensiero come poteva essere caratterizzato e facilmente caratterizzabile Paolo VI, quindi amletico, contraddittorio, raffinato, molto astratto nella sua, molto catechetico suo rapporto, molto magistero, è piuttosto uomo d'azione che cerca di comunicare anche alle folle in termini di voluta identificazione proprio psicologica questa sua vitalità, questa sua certezza: sono uno di voi, vengo dalle vostre esperienze, Cristo ha dato a me, cioè anche il suo cristocentrismo, che è indubbio, non è, diciamo così, l'umanesimo cristocentrico della tradizione cattolica, di nuovo posso dirlo, francese, che è molto presente, mariteniana, il personalismo comunitario di un Mounier, non è lì, è piuttosto un cristocentrismo legato all'esperienza della quotidianità e di una quotidianità sofferta. È un cristocentrismo che dà speranza a chi vive in trincea, appunto. Ecco, io personalmente vedo questo condizionamento dell'origine, per ora almeno, molto forte su questo Papa, Papa Wojtyła. Proprio la sicurezza, la vitalità, il combattente, l'uomo d'azione, i dubbi, le contraddizioni, le espressioni astratte, intellettualmente raffinate, eccetera, sono per il momento considerati un di più, eccetera. Personalmente, in base a queste conclusioni molto preliminari e provvisorie, mi resta un dubbio: i problemi di oggi sono problemi di gomitata, no? Cioè di afflato, di empatia, di sbavarsi addosso, in parole povere, o invece sono problemi molto più profondi, molto più sottili anche, di fronte alla crisi dei grandi sistemi ideologici, eccetera, e quindi tali da richiedere, direi, una lama più tagliente dal punto di vista proprio della definizione teorica. Ecco, è l'interrogativo che credo sia forse giusto porre, ed è anche un interrogativo che pesa sul successo. Quanto successo è successo? Papa popolare, cos'è? Papa panettone, cos'è? Papa popolare, è il Papa che ci vuole, insomma, che è Papa Rodolfo Valentino, che diavolo, che cos'è? Insomma, cosa significa? Cosa significa in fondo? Un successo quantitativo di folla può essere la più effimera e mortalmente ingannevole illusione, quando lasci intatti i problemi, oppure quando dia dei problemi formulazioni così grossolane da riuscire fuorvianti.
Vi chiedo scusa fin dall'inizio per tutte le carenze del mio intervento, e mi preme dichiararne immediatamente alcune. Io ho omesso di analizzare in particolare l'antropologia di Papa Wojtyła, perché ritenevo che ci fosse qui Mancini, che avrebbe dovuto, almeno a mia notizia, svolgere questo compito. E questo è senz'altro una carenza del mio discorso, perché invece presuppongo che questo venga fatto. Poi vorrei dichiarare immediatamente il mio angolo visuale, mi pare sia sempre bene. Sì, tendo all'oggettività, ma mi sta molto a cuore una certa presenza ecclesiale, ed è chiaro che il tipo di presenza ecclesiale che mi sta a cuore, nella quale io sono impegnato nella mia vita, nella mia esistenza, è necessariamente un filtro attraverso il quale analizzo un fenomeno ecclesiale, oltre che sociale, culturale e politico come quello di Papa Wojtyła. Io vivo in una parrocchia estremamente povera di Catania, con delle opzioni pastorali precise che sono un po' diverse da quelle che ci stanno alla base del papato di Wojtyła, e quindi evidentemente che questo è una mia griglia di lettura che senz'altro mi condiziona nel bene e nel male. E vorrei anche dichiarare il materiale su cui ho preparato le mie riflessioni, cioè una prima volta io ho svolto un lavoro del genere e avevo analizzato tutto il materiale dei primi 100 giorni del pontificato di Wojtyła per un seminario all'Istituto di Scienze Religiose di Bologna. Questa volta ho preferito cambiare materiale, anche se poi nelle conclusioni sono arrivato agli stessi risultati, e mi sono limitato piuttosto al materiale costituito dall'enciclica e così, da una lettura abbastanza attenta di tutti i discorsi polacchi. Mi pare che offrono uno spaccato che estremamente significativo, direi, per tutta l'intenzione di questo papato, e che per il resto è conferma del materiale che avevo già analizzato in precedenza, non è che abbia subito smentite nella mia lettura. Precisato questo, entro nell'argomento. Se il termine non fosse ambiguo e equivoco, addirittura vorrei dire che nei discorsi, nel magistero, nell'insegnamento di questo Papa, la teologia è assente. Dicevo che la frase è equivoca, quindi la ritiro subito. Perché è equivoca? Perché intanto c'è un aspetto per cui la frase costituisce una sua positività, cioè la teologia non è un discorso originario. La teologia è un discorso derivato, è un discorso di appoggio all'esperienza di fede, di appoggio razionale, di critica razionale dell'esperienza di fede, quindi è giusto al fondo. Non credo che sia una carenza di per sé, che in un pastore l'ispirazione non sia propriamente teologica. E tuttavia è vero che questo pastore usa una determinata teologia, non si ispira ad essa, non è cioè che faccia delle affermazioni perché è convinto di alcune tesi teologiche da affermare. Quindi la teologia non costituisce un'ispirazione del discorso. E tuttavia il Papa usa una determinata teologia. Da questo punto di vista non credo che sia molto difficile poi indovinare allora qual è l'origine del discorso. Il Papa diverse volte l'ha dichiarato, fin dai suoi primi interventi nel pontificato. Quello che lui vuole portare nella Chiesa universale, in quanto vescovo di Roma, e la sua esperienza di polacco. Su questo sono totalmente d'accordo con quanto diceva Ferrarotti. Ed è interessante, ad esempio, soltanto per citare un discorso tenuto recentemente alle religiose a Ashnagore il 5 giugno, come dica, permettetemi tuttavia, cita il Concilio, permettetemi tuttavia che, basandomi su questa ricchezza di insegnamenti della Chiesa, mi riferisca ad alcune mie modeste enunciazioni, e lo faccio perché in esse hanno trovato eco i miei incontri con gli ambienti religiosi in Polonia. Li ho portati con me a Roma come la risorsa dell'esperienza personale. E lui stesso ha motivato agli inizi del pontificato la scelta del conclave come una scelta tendente a valorizzare l'esperienza della Chiesa polacca. E quando parla, ad esempio, di Santo Stanislao, nella sua omelia al popolo, dice che Santo Stanislao è testimone, tra l'altro, dell'autentica libertà e della feconda sintesi che si opera nel credente tra la lealtà alla patria terrena e la fedeltà alla Chiesa, che vive nella prospettiva della città definitiva e futura. Questo impasto, direi, vischiosissimo, denso, corposo, tra esperienza tipicamente nazionale di un polacco e cristianesimo. Direi che questa è la sintesi originaria, la sintesi vissuta di Papa Wojtyła, che usa una determinata teologia. Secondo punto originario di Pavotivo, e qui sarei forse in un leggero contrasto con quanto ha affermato Ferrarotti, però è la carenza della mia relazione, e la sua antropologia, a mio avviso estremamente ricca. È un filosofo di professione. Credo che sia il limite e la carenza di questo papato. Un'antropologia che, per quanto mi è dato di vedere, non ho analizzato con accuratezza i testi, tenta di operare una sintesi tra personalismo, forse più che francese, di una certa fenomenologia tedesca, per esempio di Max Scheler, da una parte, e poi elementi tipicamente marxisti. Ad esempio l'attenzione data alla prassi da questo Papa nei suoi discorsi, al lavoro, alla funzione umanizzante del lavoro, il primato della prassi che addirittura qualche volta questo Papa afferma, e anche un'attenzione al condizionamento materiale ogni volta del discorso sull'uomo. Ora, è questo tipo di antropologia che tuttavia è fortemente determinata in ultima istanza dal richiamo alla trascendenza, però. L'uomo è essenzialmente spirito aperto, l'uomo è un passaggio verso qualcosa di diverso, questa relazione, ed è autotrascendenza al tempo stesso, a mio avviso comanda anche qui la teologia di Wojtyła. Ad esempio, porto degli esempi che per me sono abbastanza evidenti, non so per le persone che mi stanno davanti, che forse però conoscono molto più materiale di me, per il loro mestiere quotidiano, delle cose che dice, cioè, Papa Wojtyła. La particolare cristologia di Wojtyła, quella che Ferrarotti ha chiamato il cristocentrismo. A mio avviso non è un cristocentrismo, stranamente, è una cristologia antropocentrica. In altri termini, la cristologia è funzionale ha una certa concezione dell'uomo, l'uomo come trascendenza. E Cristo serve a definire questo spazio. Addirittura direi, con dei giochi o con delle contraddizioni linguistiche che sono estremamente interessanti. Per un verso, in quanto Papa, afferma il cristocentrismo, ecco. Cioè, afferma una frase bellissima che ha, credo in uno dei discorsi polacchi, che agli universitari polacchi, che la croce è la culla dell'uomo. E tuttavia poi, stranamente, questa affermazione, croce come culla dell'uomo, viene, come dire, declinata in un modo diverso, per dire che la croce è la Pasqua. La Pasqua significa il passaggio, che l'uomo è passaggio alla libertà, cioè in senso di autotrascendenza, dove il contenuto storico della croce non ha nulla a che fare. Il contenuto è tipicamente predefinito in antecedenza, antropologicamente, filosoficamente, e quell'affermazione che sembrava ricchissima dal punto di vista della tradizione cristiana è di fatto impoverita, svuotata e totalmente funzionalizzata a un contenuto antropologico. Lo stesso, ad esempio, dicasi nella Redentor Omnes. Se voi prendete il numero 9, credo, della Redentor Omnes, senz'altro il punto più ricco della Redentor Omnes, dove mi è sembrato di scorgere delle letture anche baltasariane del Papa, cioè l'aspetto divino della redenzione, l'eccedenza al fondo del fatto salvifico, per cui più grande di tutto è l'amore di Dio, così come si manifesta sulla croce. Ecco, tutto ciò potrebbe diventare estremamente fecondo. E poi invece no, tutto questo è ridotto soltanto nuovamente alla lettura della trascendenza dell'uomo. Per cui nella seconda parte si ha senz'altro un calo di discorso in cui il contenuto cristologico enunciato non diventa operativo, cioè è come se fosse stato enunciato, ma poi il contenuto antropologico che si svolge è slegato da quello, autonomo rispetto a quello, addirittura lo condiziona. Non so se ancora avete notato voi un'altra cosa, credo che l'abbiate fatto, cioè nella Redentor Hominis emerge una stranezza interessante dal punto di vista linguistico: all'uomo viene dato un titolo cristologico, l'uomo è la via della Chiesa. Questo è una cosa fortissima. Cristo è la via per la tradizione cristiana. Qui ridiventa l'uomo. È un'altra affermazione della seconda parte dell'enciclica, dove si dice che nell'impegno per l'uomo le chiese possono trovare già adesso ciò che li unisce. un'affermazione anche qui che, come dire, ribalta le affermazioni normali dell'ecumenismo, dove si dice che ciò che unisce la Chiesa è al fondo il Cristo che ci sta all'origine, la promessa escatologica della pienezza della comunione, la natura stessa della comunione che noi non possiamo possedere, che al fondo possiede noi stessi, il cammino verso di essa. No, qui è detto l'uomo, ciò che può unire adesso le Chiese. Ecco allora che io farei quest'altra affermazione complementare alla prima: l'esperienza polacca è una certa antropologia. Una certa antropologia che sarebbe interessante analizzare più da vicino, più in profondità. Detto questo, il richiamo teologico risulta spesso estremamente formale, direi evanescente, filiforme. Ad esempio, nel discorso ai giovani di Gniezno, non so come si pronunzi esattamente, c'è fortissimo l'accenno all'uomo che crea se stesso mediante la cultura. L'uomo crea la cultura e mediante la cultura crea se stesso. Quindi un'affermazione di una storicità assoluta, vorrei dire, no? E poi però è detto che questo qui è un'ispirazione cristiana. Perché, come, quando, in che cose, in quali contenuti, tutto ciò non viene assolutamente precisato. Viene detto, scontato, voi siete giovani cattolici e noi siamo cristiani. Perché, come,